Fred Film Radio.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti dal 34esimo Trieste Film Festival, sono con Serena Nono e Davide Riondino, regista e produttore, attore di Sventura, presentato in anteprima mondiale. Benvenuti, bentornati.
Grazie.
Grazie. Scusate la mia voce rocca, ma ho un abbassamento di voce, però parlo lo stesso.
Grazie, anzi, che nonostante, ecco, questo abbassamento sei con noi. Innanzitutto questo film partecipa al Trieste Film Festival nel premio Corso Salani, che non è cosa da poco. Quindi il vostro orgoglio, la vostra gioia, la vostra opinione sull'essere, ecco, al Trieste Film Festival, l'anteprima mondiale e in questa particolare sezione.
Sì, sì, io sono molto felice di essere al Trieste Film Festival, anche perché vedo che è un festival molto articolato, che ci porta appunto film da tutto l'est Europa, il nord Europa, insomma, che il nord sopra Trieste intendo. E quindi mi pare che sia bellissimo essere lì, e anche in questa sezione che mi pare di aver capito è dedicata ai film un po' più sperimentali e meno, come dire, più indipendenti, con meno possibilità alle spalle, per cui siamo molto felici di essere in questa sezione. Certo, David forse vuol dire qualcosa su Salani, che mi pare è anche suo amico, no?
Sì, ci conoscevamo, siamo incontrati, lui è di Firenze, è morto a 40 anni, un gran peccato, però insomma era... sono di quei talenti, diciamo, che potevano darci molto e che si sono fermati non perché volevano, per cui fa piacere anche essere dentro una retrospettiva, un concorso dedicato a uno che perlomeno conosco. Che ti devo dire, sì, le cose di Serena le condivido, sono quelle. Siamo contenti perché è un film molto piccolo e perché, insomma, è giusto provare a lavorare con i mezzi, soprattutto, diciamo, molto elaborati, che permette la tecnologia avanzata di adesso, inimmaginabili 10-15 anni fa, e con gruppi di lavoro quindi che non hanno come obiettivo, diciamo, un esito colossale sul mercato, ma una affinità di ispirazione, no? Una condivisione di un laboratorio, in qualche modo, di una creatività che è anche molto poi conversazione sulle scene, su perché si fa questo film, su Simon Weil, cioè, diventa un'esperienza più, diciamo, laboratoriale. Il cinema torna a essere un prodotto a misura umana, non so come dirti, no? Una delle forme belle con cui esprimersi.
Ed infatti tornate, come hai detto tu, Simon Weil, a distanza di 9 anni da Venezia Salva, però mi sembra di capire e di sentire, da quello che ho visto del film, in una situazione, ecco, completamente diversa, meno corale, molto più intimista, su se stesso, ecco, il protagonista. Quindi perché tornarci, e per questa ragione, per fare un lavoro diverso?
Serena lo sa.
Allora, perché tornarci? Beh, perché anche l'esperienza di Venezia Salva è stata importante e forse non è stata chiusa con quel film, e per cui ci siamo immaginati un po' cosa, come questo eroe tragico dopo questa tragedia, cioè il fatto che lui crede o salva Venezia e però poi al stesso tempo fa mettere a morte i suoi compagni, ingannato dal governo di Venezia, che gli promette invece che li lascerà vivere, e come poteva appunto convivere con questa doppia sconfitta in qualche modo. E per cui sì, senz'altro diventa una riflessione sulla condizione umana, pone molte domande su cos'è l'uomo, se l'uomo può salvare, se l'uomo può preservare o se l'uomo alla fine può solo distruggere. e anche le altre domande sono appunto sul rapporto con il potere, diciamo, perché Jaffier, il protagonista, in qualche modo rinuncia al potere e rinuncia alla sua così possibilità di vincere, di sopraffare un popolo, di guadagnare, come dire, una posizione importante nella società. Rinuncia a questo per salvare Venezia, e però poi deve anche rinunciare in qualche modo in questo film alla, come dire, al poter vincere sul dolore e sulla sofferenza. Per cui ecco quello che lui trova in quest'isola, in questo eremitaggio, perché si autoesilia su un'isola della laguna, quello che lui riesce a fare, insomma, è di convivere con questi fantasmi dal passato, con la consapevolezza, insomma, di aver fallito e di aver tradito, rinunciando al desiderio, rinunciando alle speranze, rinunciando alla volontà, in qualche modo diventa una sorta di quasi esperienza che assomiglia alla vita di molti mistici, insomma, ecco.
Sì, senza catarsi, diciamo.
Sì.
Senza soluzione o happy end, nel percorso anche di comprensione degli errori. Come se la soluzione del percorso di autoanalisi davanti a cose così tragiche come una guerra, una rivolta, la morte, no? Degli amici, da sé provocata dentro il grande gioco della storia, non portasse il protagonista necessariamente a una conclusione: vabbè, fatto questo, poi si fa qualcos'altro. Non è così. La vita è più complessa e si arriva, questo nel pensare sul bene, l'idea, diciamo, di una acquisizione, che la posizione tragica non è necessariamente da superare, ma è una posizione che raggiungi, sulla quale ti scioglierai quando muori in altri percorsi, ma che è una condizione da accettare. E Jaffier la accetta, e quindi in questo senso può somigliare a un mistico, sì, nel senso che evita le scorciatoie, prende atto della cosa. C'è anche il tema in questo film qua del fatto che mentre nella Venezia Salva la congiura veniva scoperta, rivelata, no? E sconfitta, qui veniamo a sapere che già sapevano tutto i potenti, e anche, no? Quando gli hanno detto sì, va bene, ti ringraziamo perché ci riveli la congiura, in realtà già la sapevano, già la conoscevano la storia. E siamo quindi dentro il mondo della grande politica fatta di servizi segreti, trame, compagnia bella, delle macchine che ritengo di essere in qualche modo autonome, che di autonomia ne hanno molto poca. Quindi questo è anche un altro degli elementi che si mette in gioco e che sottolinea poi la dimensione privata, personale, dell'assumersi le responsabilità comunque, no? Di questa, del proprio comportamento, di muoversi in questo orizzonte anche sapendo che è così determinato. Io trovo che queste sono cose importanti, un livello di riflessione un po' più specifico anche in tempi come questi. C'è una guerra nella fin di Serena, no? E una meditazione su un episodio che ha coinvolto, no? Armati, morti, politica internazionale, lì è la Spagna che cerca di rovesciare Venezia. Dentro questo ci sono problemi molto seri sui quali un po' di riflessione fa bene. No?
Assolutamente, sì. Ma poi devo dire che, ecco, forse per voi è ovvio il processo che ho fatto io di riflessione, ma ecco, cito una delle riflessioni appunto che fa il protagonista, che dice a un certo punto, non cito letteralmente perché me la sono segnata guardando, gli uomini, se possono scegliere, scelgono sempre la via della distruzione. Ora, quale riflessione più attuale di questa, e anche ecco, sull'inevitabile correre e ricorrere dei tempi, ci ripetiamo in questo atteggiamento, sia il suo rimuginare, diciamo, con i fantasmi del proprio passato, sia come riflessione sull'umanità che non impara.
Certo. Posso dire sì, che appunto credo che le riflessioni che sono fatte in questo film, o che forse questo film può lanciare, insomma, può generare, sono senz'altro attuali e a livello proprio globale, cioè non solo la guerra, ma anche l'ambiente, la relazione appunto con gli altri, la relazione con gli altri esseri viventi, ma anche con lo spazio, con la città, perché Jaffier a un certo punto in Venezia Salva si pente appunto dell'atto che sta per fare di assedio, di guerra, perché appunto si rende conto che l'altro esiste e per cui non ce la fa a sopraffare, ma si rende conto anche che della bellezza della città, la bellezza che non è solo fisica, non è solo, diciamo, l'architettura o l'acqua, insomma, quello che è Venezia, ma è anche una bellezza sociale, perché in qualche modo questi congiurati hanno un senso di stupore e anche di invidia verso questa Venezia così fiorente, così moderna, no? Perché la Serenissima tutto sommato ha un tipo di governo che è molto diverso dagli altri stati che ci sono intorno, e anche a livello culturale è un momento rinascimento, diciamo, l'inizio del Seicento, dove fioriscono tutte le arti, dove insomma Venezia è un centro anche di novità, di innovazione, di grande cultura, per cui Jaffier ha un moto di dove deve frenare la sua violenza davanti a tutto questo, ecco, per cui il tema che pone la Vail è questo, cioè c'è un momento di grazia, se noi sappiamo accoglierlo, un momento di grazia in cui noi ci accorgiamo dell'altro, che l'altro esiste, l'altro da noi, perché per lui è proprio l'altro da sé, nel senso che è il suo nemico, no? In qualche modo. E in quel momento lui non ce la fa a portare avanti questo attacco, insomma. Per cui il tema è proprio questo, accorgersi che l'altro esiste, accorgersi di ciò che non siamo noi, insomma. Ecco, per cui credo che sia un tema comunque importantissimo. E la cosa curiosa però è che anche se Jaffier riesce a avere questo momento di grazia, ciò non lo salverà, nel senso che non è come una figura in mezzo tra Cristo e Giuda, ecco, cioè non è un salvatore, è anche un traditore, per cui c'è anche un'altra frase nel film che è tratta dai diari della Vail, che il male porta con sé il bene e il bene porta con sé il male, e quando finirà? Ecco, e questa è una cosa secondo me su cui riflettere, nel senso che appunto non c'è mai solo bene o solo male, che bisogna appunto trovare il modo di resistere alla velleità di potere in tutti i sensi per accorgersi che l'altro esista. Ecco, un po' questo è non la soluzione, ma la condizione che si trova o che lui trova, insomma.
Prima di salutarvi, una curiosità. Ecco, mi raccontate invece com'è stato il processo produttivo? Se non sbaglio, ho letto che avete iniziato a ottobre 2020, quindi in un primo post pandemia, sì. Diciamo, quindi
allora, è iniziato un processo produttivo molto simile al cinema, proprio sperimentale, cioè al cinema di una pittrice come è Serena, no? Di una filmmaker che ha a che fare con le arti visive, l'universo delle arti visive, quindi si è girato molte cose da sola, ha lavorato spesso nell'isola con l'attore, poi ha costruito delle scene con me e con altri quando siamo andati a condividere questa roba. Molto è stato fatto di montaggio. Questo è interessante secondo me, perché durante la pandemia, poi c'è avuto questo lungo periodo di gestazione, questo film, l'idea di rimontare un materiale precedente, va bene? Quindi chiedendo a Rai Cinema e condividendo nella produzione lo scambio, no, di materiali da proprietà anche loro, da rimontare da parte nostra, era molto interessante, perché intanto quel materiale poteva essere rivisto e rielaborato in maniera, diciamo, tra virgolette, pittorica, no? Uscendo dallo schema interessante, ma diciamo formalmente molto corretto, di Venezia Salma, e dando quindi a Serena, come aveva intenzione di fare, una irregolarità in più, un disordine creativo più, diciamo, congeniale all'estetica che cercava lei, quindi sui viraggi, sui movimenti, sulle inquadrature, risceglierne alcune, rimetterle in condizione di giocare su un'altra cosa nuova. Il film, non so che minutaggio abbia del vecchio e del nuovo, ma mi sembra sia grosso modo identico, quasi, insomma, importante anche la ricostruzione del vecchio. È proprio ricostruito. Per inciso, secondo me, se durante periodi come le pandemie tutti i registi prendessero i loro vecchi film e li rimontassero, male non sarebbe, perché un film non è mai un'opera compiuta, è un'opera provvisoria dentro il percorso di un regista che segna come un quadro una stazione, però differentemente da un quadro che non puoi riprendere i colori e smontarlo, puoi riprendere le cose che lo hanno composto, rimontarlo, rielaborarlo, e secondo me sarebbe un'operazione che credo sarebbe quasi obbligatorio da fare ogni 5 anni.
Che non è facile essere oggettivi quando si lavora sui film, però io ho una convinzione che un film, insomma, più di un'ora e un quarto, ecco, non deve, a meno che certo non sia Spielberg o Avatar, ma insomma penso che a volte sì, i film sono, cioè, andrebbero se fossero un po' più asciutti, sì, non tutti per carità, però tanti film a volte sì. Forse anche il nostro poteva essere mezz'ora invece di un'ora e un quarto.
No, assolutamente, invece mi stavo facendo un complimento.
E poi credo che il modo in cui abbiamo lavorato noi, insomma, è, almeno per me, insomma, il montaggio è un momento fondamentale, perché appunto poi il momento creativo è veramente il montaggio. David mi ha aiutato molto, l'attore principale mi ha aiutato molto, cioè è vero che è stato come un laboratorio perché tutti facevano tutto.
Insomma, forse qui più che sul montaggio Serena ha trovato poi delle complicità, delle interazioni una parte della color correction, dell'audio.
Per cui nominiamoli: Marian Mentrup ha fatto il mix audio e Paolo Battigelli, che è triestino, ha fatto la color. Per cui grazie tante veramente a loro, che sono due persone bravissime e che ci hanno aiutato molto, insomma.
Che dire, Serena Nono, Davide Iondino, in bocca al lupo! Quindi per la sua prima mondiale di sventura al 34esimo Trieste Film Festival, e grazie mille di essere stati con noi qui su Fred.
Grazie a te.
Ed abbiamo parlato con Serena Nono e Davide Iondino, regista e produttore di Sventura al 34esimo Trieste Film Festival. Io sono Chiara Nicoletti per Fred, The Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.